Vogliamo leggere nella parola del Signore, da Matteo 20, il versetto 20. Matteo, il Vangelo di Matteo, il capitolo 20, leggiamo dal versetto 20. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Egli gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio». I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi li sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Amen. Gesù non è venuto per essere servito, è venuto per servire. E se posso anche citare due fratelli, uno non è venuto avanti a testimoniare, ma abbiamo due fratelli che stanno passando le ferie in mezzo a noi. Avete visto la tenda là fuori? Ma cosa fanno? Oh, hanno visitato il castello di Udine per evangelizzare. Hanno trovato tante persone pronte ad ascoltare il Vangelo. E poi hanno visto la piazza più bella d'Italia, Piazza Libertà, a Udine. E cosa hanno fatto lì? Hanno evangelizzato. E ieri mattina cosa hanno fatto? Hanno voluto visitare un'altra piazza importante di Udine, Piazza 20 Settembre, dove c'era il gazebo. E hanno evangelizzato. E sono qui in vacanza, ma stanno servendo la nostra città. Stanno cooperando con quello che Dio sta facendo qui, annunciando Gesù. E veramente che il Signore li benedica. E prendo spunto da questa loro testimonianza, pensando anche alla vita di Gesù. Gesù, quando era la sua giornata libera? Il Ferragosto? Non esisteva. Festa della Repubblica, neanche quel giorno non c'era. Gesù è venuto non soltanto con il nome di servo, ma con i fatti, con la realtà di questo nome, ed è vissuto per noi, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Se Gesù non fosse venuto sulla terra, ci sarebbe la salvezza per gli uomini. C'erano già certe religioni sulla terra, l'induismo in modo particolare, il paganesimo europeo, il politeismo dei greci. Serviva un altro Dio sulla terra, un'altra religione. Certamente di religioni ce n'erano già troppe, ma non c'è Dio al di fuori dell'Eterno, non c'è Dio al di fuori del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non c'è Dio al di fuori della persona di Gesù. Non c'è salvezza al di fuori dell'opera della croce di Gesù. Un messaggio di salvezza che non contenga l'annuncio dell'efficacia del sangue di Gesù, che è stato dato quale prezzo di riscatto per noi, il sangue che rappresenta il giudizio che è stato espresso contro il mio peccato, contro il vostro peccato. Se è quell'espressione del giudizio contro di me e contro di voi si è riversata sulla persona di Gesù, e Gesù ha dato, ha dovuto dare per salvarci la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ed è bene pensare, per chi è morto Gesù? È scritto principalmente per i credenti. Però il messaggio originale sta qui, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, qualsiasi persona, credendo in lui, non perisse, ma avesse vita eterna. Gesù è morto per tutti gli uomini. La salvezza diventa efficace, l'opera diventa efficace quando crediamo in Lui, quando lo riconosciamo Signore e Salvatore nostro. Ma la parola che desidero portare parte da questo fatto. Gesù ha dato la sua vita come prezzo di riscatto di molti. Perché Dio ha operato in modo che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di salvezza senza Gesù. Ma poi ha mandato la Chiesa ad annunciare questo messaggio. Lo strumento che Dio usa per annunciare e manifestare l'opera di Gesù è la Chiesa. Siamo noi, sei tu. Ed è una verità importante che parla della nostra responsabilità, pensare che noi, rileggo questo ultimo versetto, adattandolo a ciò che credo lo Spirito vuole dire alla Chiesa oggi, la Chiesa deve dare la sua vita perché le persone siano salvate. La Chiesa deve consacrarsi all'opera di evangelizzazione. La Chiesa deve stabilire le vere priorità. Perché, come ho detto l'altra settimana, per una malattia si corre tanto, si fa tanto, ma per una malattia spirituale cosa facciamo? Se uno si avvicina alla morte, ci diamo tanto da fare, ma la morte fisica, ma la morte spirituale che è, oh gloria a Dio, io non ho pianto, il mio caro fratello Beppi, ho gioito. Ogni volta che lo penso, sono nella gioia, perché la grazia del Signore si è manifestata nella sua vita. E non è qua giù, ma è lassù, la sua persona è lassù con Dio. ci affatichiamo tanto per il benessere del fisico, ma chi se non la Chiesa del Signore deve preoccuparsi per il benessere spirituale? Perché la morte fisica è la morte, ci vuole una frazione di secondo per morire, ma poi il fisico sappiamo quale destino fa ogni persona. Però il destino spirituale, il destino eterno delle persone, noi siamo salvati anche perché amiamo Gesù. Male, in modo difettoso, manchevole, non dico al 100%, ma abbiamo tanto spazio per la crescita per quanto riguarda il nostro amore per il Signore. Ma l'amore sta anche in quella richiesta che Gesù ha ripreso con una domanda. Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. Egli disse loro, voi certo berete il mio calice. Poi dice appunto per quanto riguarda sedersi una a destra e una a sinistra, non spetta a me decidere queste cose. Però potete, anzi, voi certo berete il mio calice. Noi come credenti chiamiamo Gesù. Voi sapete che a me piace il caffè, tante volte dico, oh, c'è qualcuno qui, mi devi 10 caffè addirittura. Perché non conveniamo, dico, guarda, io scrivo, che mi deve un caffè, siamo arrivati a 10. Oh, non è il caffè che interessa, cos'è che interessa? È lo stare insieme. Poi se c'è il caffè di mezzo, bene, se non c'è il caffè, meglio un bicchiere d'acqua forse, specialmente se si tratta di 10 caffè. Oh, bere un caffè e bere il calice, c'è forse un paragone improprio, ma noi vogliamo bere tutto ciò che Gesù ha bevuto, vogliamo mangiare tutto ciò che Gesù ha mangiato, vogliamo andare dove Gesù è andato, vogliamo fermarci dove Gesù si è fermato, vogliamo conoscere il suo cuore ed essere partecipi, avere quella vera comunione che non consiste nel sedersi in una chiesa. Oh, sono in chiesa, faccio il mio dovere e poi vado via. La comunione con Gesù, se non è 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana e 12 mesi all'anno, non è vera comunione. Chi non ha comunione fuori il sabato sera non può pretendere, non può aspettarsi di avere una vera comunione con Dio la domenica mattina. Noi dobbiamo bere il calice che Gesù ha bevuto. Dobbiamo vivere come Gesù è vissuto, avendo le sue stesse passioni. Questa è l'espressione più importante della nostra fede, segno, sigillo della validità della nostra esperienza di fede. Abbiamo letto anche prima una lettera che abbiamo ricevuto con tanta gioia di una persona che è sulla via della salvezza. Certo, ci sono parecchie cose che devono essere sistemate, ma sta frequentando Gesù, si sta cibando della parola, si sta cibando della comunione fraterna. Giusto per dire, ieri una guardia ha detto, vuoi parlare? Sì, il corridoio è lì, vai dove vuoi. Oh, e sono riuscito a mettere insieme Ignazio e Domenico per la prima volta, perché sono in celle diverse, abbiamo fatto un bel culto. E ho visto che si sono dati da mangiare a vicenda. C'era un pasto più ricco perché si è formato un piccolo, eravamo in tre, ma è sufficiente per chiamarci luogo di benedizione, luogo della presenza del Signore. Si sta cibando delle cose di cui si cibava Gesù ed è per questo che ho avuto gioia nel ricevere i suoi saluti, la sua partecipazione al culto oggi. Noi beremo dal calice di Gesù. Ma credo che uno dei punti principali di questo messaggio è una cosa che mi ha lasciato un po' sorpreso per certi versi, perché quando la madre dei figli di Zebedeo, come viene definita, si è avvicinata a Gesù con questa domanda, che uno dei miei figli si siede alla tua destra, uno alla sinistra, i discepoli si sono arrabbiati, ma Gesù no. E meditando su questo fatto che Gesù ha accolto la sua richiesta, l'ha trattato anche per rispetto, certamente, di una donna non più giovane, la mamma di questi due adulti, discepoli di Gesù, si può dire che ha accolto la sua domanda. La mamma ha chiesto che i miei due figli diventino grandi. E questa è la parola, direi quasi unica, che voglio lasciare con voi oggi. Noi dobbiamo diventare grandi. Non come il mondo diventa grande. O è famoso, o tutti lo cercano, vogliono l'autografo. Non la grandezza che abbiamo già sentito stamattina, che consiste in soldi, in potere politico, o una grande, non so, fascino personale, carisma. Non vogliamo la grandezza secondo il mondo, ma vogliamo essere grandi agli occhi di Dio. E ho fatto un po' di fatica con la lingua italiana, perché pensavo anche al contrario. Mi ricordo un professore, quando ero alle medie, diceva: se vuoi capire una parola, se la parola è adatta, pensa al contrario, e così capirai se quella parola che vuoi dire è indicata nel contesto che vuoi. Il contrario di grande. Insignificante. Inefficace, insipido, dopo ho cancellato quello, ho messo insapore. E possiamo mettere in questo gruppo di contrari del grande anche una specie di umiltà. Ah, l'ho sentito, io sono salvato e questo mi basta. Non chiedo altro a Dio. Oh, buon, fai bene non chiedere altro a Dio, però Dio chiede altro a te. Perché chi ragiona in questi termini, mi basta la salvezza, sarà come quello dell'un talento. Ha ricevuto una ricchezza, l'ha messo sotto terra, non ha portato frutto, e alla fine anche quel poco che aveva gli è stato tolto. Si è trovato senza niente, senza quella salvezza che per lui era la cosa principale. Metto queste cose nel contrario dell'essere grandi. Credo che uno degli elementi principali dell'essere grandi agli occhi di Dio sta nell'affidabilità nostra, se Dio ci può affidare un compito sapendo che verrà svolto fedelmente, regolarmente e puntualmente. Sì, Signore, lo faccio domani. No. Oh, la parola del Signore è per oggi e va adempiuto oggi, si ubbidisce oggi, non quando hai tempo. La parola che hai va data oggi. La guida, l'impulso dello Spirito che dice vai in quella piazza, vai a parlare con quello, vai a parlare con tua zia, leggi quel versetto, lascia giù un Nuovo Testamento. Una parte della grandezza che Dio esige, uso questa parola forte, dai credenti è questo, l'affidabilità, cioè ci dà delle responsabilità e svolgiamo quelle mansioni fedelmente e con costanza. Io ho avuto piacere di vedere oggi, l'altro giorno che sono arrivati, il fratello Stefano, che non conoscevo, gloria a Dio. Stefano, permettimi di dire che ho avuto ancora più piacere di vedere uno che serviva il Signore 25 anni fa, che continua con lo stesso zelo e la stessa parola. Questo è importante, e oltre a quello che si fa, la costanza è una cosa grande agli occhi del Signore. Dunque, fratello, ci diamo appuntamento qui fra 25 anni che voglio vedere, che va avanti sempre con la stessa parola. Cosa vuol dire grande? Vuol dire che ci adoperiamo per le cose che contano. I grandi lasciano giù dei monumenti sulla terra, piramidi, così ci ricordiamo chi è vissuto in quel periodo. La grande Sfinge, la città di Babilonia, dovevano essere monumenti. Il ponte sullo stretto di Messina, qualcuno anche lì diceva voglio lasciare un monumento così tutti penseranno a me quando io non ci sarò più. Scusate questa battuta. La nostra vita deve essere significativa. Un giorno noi non ci saremo più, però il frutto della nostra opera è bene che ci sia. Gesù era sulla terra 2000 anni fa, gloria a Dio se lo vede ancora che è stato qua. Paolo è vissuto dopo di lui e si vede ancora, Pietro è vissuto più a lungo di Gesù per poi fare la stessa sorte, come anche questi due discepoli qui che hanno conosciuto il martirio, hanno bevuto fino in fondo il calice che beveva Gesù. E si vede ancora perché la loro testimonianza è ancora qui. Si è parlato oggi di, non so, c'è chi vive per farsi la casa, ma qua in Friuli abbiamo già visto che bastano 56 secondi e si perde tutto. Anni di, non dico di sacrifici, anni di scelte, investimenti nel mattone che vanno in polvere, alla fine non rimane niente. Scelte che hanno tolto padri soprattutto alla famiglia per 15-20 anni per poi vedersi con nulla in mano, perché al giorno di oggi i genitori lasciano poco ai figli e quel poco che lasciano tante volte è disprezzato, e allora cosa, come si dice molto spesso, il patrimonio anche di terre, di case, di soldi, di buoni, del tesoro, eccetera. Oh, una vita per accumulare queste cose, una settimana per sperperare tutto. Non so se conoscete uno, un padre ha lavorato per preparare una casa per il figlio, poi ha detto, guarda figlio, è bene che ti do questa casa subito se non dovrei pagare le tasse. Il figlio era così contento che ha preso la casa, firmato, tutto in regola. Ha venduto la casa e si è comprato una moto, bella grossa. Quanti di noi ci troveremo ad essere poveri? Cosa ti ha lasciato tuo padre? Ma veramente niente, aveva una casa, c'era la moto, poi ha fatto un incidente e poi tutto è finito lì. Vogliamo essere grandi. Dio nella sua misericordia ci ha inserito in un piano suo eterno che inizia ancora prima della Genesi e va oltre l'ultimo capitolo dell'Apocalisse. Noi parliamo di cose eterne e la nostra opera, il nostro affaticarci deve avere questa dimensione. Il rapporto con Dio. Sapete che sulla terra ci sono solo due religioni. C'è la religione che onora Dio dandogli la gloria che gli spetta, riconoscendo il suo figlio come Dio, come Signore e Salvatore nostro. Oppure c'è quell'altra religione, c'è un'unica religione alternativa, alla fede che conosciamo noi, e quella è la religione di Satana, che ha ispirato tutte le altre religioni dicendo che Dio non esiste. Venerdì leggevo del sikhismo, dei sikh, questi indiani col turbante. Credono che un giorno verranno assorbiti nella deità, diventeranno uno con la deità, questa divinità unica per loro, e verranno assorbiti, appunto, che ci sarà una massa divina, ma l'individuo non c'è più. Ma chi paga i loro peccati? Chi paga il riscatto per i peccati? Ma lì c'è la reincarnazione, vivi male, paghi tu diventando cane, diventando topo, diventando ratto, ragno. Però se ti comporti bene da ragno, non chiedetemi quale comportamento ha un ragno buono, quello cattivo so come si comporta, ma un ragno buono non so. Allora inizia a fare di nuovo la scala in senso inverso. Fratelli, se la nostra via è una via di fede, quello vuole una fede ancora più grande per credere a queste fantasie umane senza soluzioni, senza autorità. Ci sono due religioni a noi affidata: l'annuncio dell'unica via della salvezza, che è il Signore Gesù, l'unico risuscitato dalla morte con la propria potenza, l'unico che dopo aver vissuto 30 più anni sulla terra ha avuto la piena approvazione del Padre in modo di poter portare il nostro giudizio, a pagare appieno il prezzo del nostro riscatto senza dover pagare per i suoi peccati, perché chi paga per i propri peccati deve morire senza poter pensare alla risurrezione, dopo che il Padre ha provato il Signore Gesù, ha affidato a noi il compito di annunciare questo Vangelo. Cosa si dirà di noi dopo? Nel giorno del giudizio, ho guadagnato tanti soldi, ho fatto tanti figli, non so, mi sono fatto una bella casa, ho fatto questo, ma sì, ma quelle cose non ci sono più, la terra ormai è passata, c'è la terra nuova, dimmi qualcosa di importante. E lì anche la lettura che abbiamo avuto prima diventa importante. Per noi un bicchiere d'acqua da un ammalato, un assetato, non ha tanto valore, ma agli occhi di Dio sì. Diventiamo grandi quando facciamo quello che Gesù farebbe se fosse ancora qui sulla terra. Fratelli, non ho una parola lunga, voglio chiudere qui. Vogliamo conoscere la persona di Gesù, perché alla fine ciò che conterà è quanto siamo simili a Gesù, per potenza, per santità, per missione, per fedeltà nel compiere la missione che Egli ci ha affidato. La grandezza, secondo Dio, si valuta guardando il nostro cuore per vedere quanto assomiglia al cuore di Gesù. Gesù non ha mandato via questa madre che chiedeva che i suoi figli fossero grandi. I discepoli sì, ma Gesù no. E voglio invitare ciascuno di voi stamattina ad esaminare se siamo grandi. Dobbiamo essere grandi agli occhi di Dio. Egli ha già provveduto perché lo siamo. Amen.